siamo circondati, te lo dico, siamo circondati, per chi ci sta guardando su RSI La 2, siamo circondati da un esercito di diciamo
miniature.
Di miniature, esattamente.
Lo diciamo giusto. Io anche ne tengo una in mano, un piccolo, chiamiamolo modellino, ci avviciniamo al tema di oggi, a questa parentesi. È quello il bello di Mille Voci, noi entriamo nel mondo di persone che sono appassionate, abbiamo lasciato la montagna, abbiamo lasciato le vette per entrare nel mondo del modellismo. E questo è uno di quei mondi che di solito, per farteli spiegare bene, capire che cos'è, hai bisogno di qualcuno che sia appassionato, che lo conosce, che fa tutto dalla A alla Z, vuol dire dalla creazione al gioco che arriva dopo.
E noi ce l'abbiamo qui. Lorenzo Criscione, buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Mi sento molto coraggiosa ad averne in mano uno, adesso lo mollo, lo lascio.
Appoggialo sul tavolo perché è qualcosa di delicato. Lorenzo Criscione è il cofondatore di Wargaming Ticino. Partiamo però dai modellini che ci hai portati. Modellismo è una passione che come diceva Alice, parte da assemblare i modellini fino poi a giocarci. Abbiamo detto giusto?
Giusto, giustissimo. Esatto, quello che facciamo noi modellisti, diciamola così, è costruire dei piccoli soldatini, piccoli o grandi a seconda della scala, e c'è chi ci gioca, c'è chi invece li colleziona per pitturarli.
E voi di Wargaming?
Noi ci giochiamo.
Ci giochiamo.
Noi ci giochiamo, sì. Siamo un'associazione nata qualche anno fa che si occupa di giocare, di far conoscere il gioco di miniature, di organizzare eventi, serate, corsi di pittura anche per chi si avvicina a quest'hobby.
Possiamo dire che, facendo un paragone, le miniature sono un po' come gli scacchi?
In qualche modo sì, una versione un po' evoluta, se vogliamo, a livello grafico perlomeno, però sì.
E gli scacchi, sappiamo, adesso io mi baso su quello che è forse la realtà che conoscono un po' tutti, è uno di quei giochi che ogni volta cambia, puoi giocarci a vita, le persone che ci giocano non mollano, ci sono anche i professionisti, e viene preso sul serio.
Sì.
Qua mi sembra che ci sia anche una serietà di fondo, non è che coloriamo a caso, ci sono dei colori, com'è che funziona? Quali sono le regole da rispettare che noi non conosciamo?
Ma se parliamo di pittura, in realtà dipende tanto se parliamo di fantasy, o fantasy in senso lato, quindi sì, anche fantascienza, o di storico. Chiaramente se ci spostiamo sullo storico c'è il vincolo di rappresentare quello che stiamo dipingendo, quindi se c'è un generale napoleonico i colori sono quelli e sono definiti.
Ha proprio un colore, magari bisogna avere il blu.
Se c'è il blu di Prussia deve essere, non si scappa. L'ottone è quell'ottone specifico di quell'anno, piuttosto che il metallo, insomma ci sono veramente delle... Si studia anche sui libri volentieri per scoprire queste cose. Il fantasy invece ci lascia un po' più di libertà, perché chiaramente si può rappresentare quello che si vuole. Io per esempio ho fatto un uomo verde, e perché volevo farlo verde l'ho fatto così.
Sei lì davanti a te.
Esatto.
Chi ci guarda su RSI La 2 lo può vedere.
C'è portato sia delle pedine da gioco, sia delle pedine, diciamo, sia dei modellini da esposizione di grandezze diverse. In questo caso... nel caso del modellino, forse è giusto specificare questa cosa, ti arriva letteralmente smontato un
pezzi,
po' come quello che trovi nell'ovetto Kinder.
Esatto.
Per rendere l'idea.
Esatto.
Per rendere semplice il discorso.
Hai ragione.
Quindi ti arriva e tu assembli pezzo per pezzo del modellino, e poi lo dipingi, e poi decidi che destinazione avrà, se ci giocherai oppure sarà soltanto da esposizione.
Tendenzialmente lo si decide prima, volendo, perché ci sono dei giochi dove bisogna montare quel modellino in quel particolar modo, perché ha quell'arma, perché ha quella testa, eccetera, eccetera, e ci sono invece, per il collezionismo, lo si può montare un po' come vuole. Ecco, per esempio, il Capitan America di turno, magari lo vuoi montare con lo scudo, perché è lui.
Certo. Non è, però, mi viene da dire, non è una nicchia. Siete un gruppo abbastanza folto. Se pensiamo soltanto alla Svizzera italiana, facciamo qualche numero. Non è un gruppo ristretto di 4-5 amici che si ritrovano per giocare, ma è una comunità abbastanza importante.
Sì, stiamo ancora crescendo, ma al momento abbiamo 230-250 iscritti al nostro canale WhatsApp, e la comunità è sicuramente più ampia. Sappiamo che ci sono associazioni anche nel Basso Ticino, un po' più in su, insomma siamo un po' sparsi. Tanti ancora non sanno che esistiamo, perché è un gioco che storicamente si fa a casa. Hai tutto il tuo equipaggiamento a casa, chiaramente.
Ma non giochi da
gli
solo,
amici, inviti gli amici, due, tre, a seconda della storia che vuoi raccontare. e difficilmente, ecco, è qualcosa che si fa fuori. Negli ultimi anni sta un po' più espandendosi grazie a vari sistemi di streaming, Twitch per esempio. Uh-huh. Però ecco, sì, sta diventando sempre più grande. Noi in pochi anni siamo cresciuti da un piccolo torneo di 4 persone a tornei da 20-24 adesso.
È sempre considerato nella categoria dei giochi di società oppure è un mondo a parte?
Dipende dal gioco di società, l'estensione è grande, quindi sì, può rientrare lì. In realtà è un wargame, noi lo chiamiamo proprio un gioco di guerra, chiaramente rievocazione.
Quindi abbiamo imparato che ci sono già due categorie, quella fantasy e quella invece storica, in una si studia anche di più, si deve rispettare delle mosse. Tra poco entriamo magari anche un po' nel vivo di come può essere una partita, io sono curiosa.
Stiamo parlando di modellismo, di fianco a Lorenzo Criscione un esercito, diciamo così, di personaggi.
Non è solo.
Partiamo un po' da quelli, chi ci hai portato, Lorenzo?
Ma qui ho portato un po' di tutto in realtà, ho portato dai Funko Pop ripitturati a una banda di carnevale, che sono nobili tendenzialmente, con il seguito di maggiordomi e cuoco, qualche personaggio dei
Prendili anche,
Marvel.
Alzali un po' così si vedono anche in camera.
Qualche personaggio della Marvel, qui c'è Capitan America, piuttosto che, non so, Ciclope degli X-Men. Voilà, cose di questo tipo. Poi c'è dietro, ci sono delle astronavi, dei Tau, per chi conosce Warhammer 40.000. Questo è un minigioco che purtroppo non è più in produzione. Qui c'è un Stormcast di un gioco fantasy, sempre del Warhammer Age of Sigmar in questo caso. Di qua invece, questi sono tutti modellini da gioco se vogliamo, okay. Questo è un po' scusate per chi è in radio, un Aggaronte si chiama. Ed è una cavalcatura in realtà, ed è un po' come arriva, quindi da pre-pitturare, ancora da pitturare.
Ed è argento, colore argento.
Esatto, è zinco.
Tu hai detto pitturato, posso dire che sono stupita dalla precisione. Penso che la mano del maggiordomo che tengo nella mia mano è di 1 millimetro, cioè 2 millimetri. È una cosa minuscola, eppure è precisissimo.
Cioè... pazienza, ci vuole un po' di pazienza, un pennellino piccolo e si fa. Senza lente di ingrandimento, quello è importante. Non ci vogliono particolari equipaggiamenti per pitturare miniature così.
Da quanti anni pitturi questi modellini?
Pitturo da tanto, applicato alla parte un po' torneistica, se vogliamo, da poco, da un paio d'anni, che seguo un po' corsi e cerco di aggiornarmi un po'. Però sì, un paio d'anni. Pitturo da... ho cominciato quando ne avevo 8-9.
E lì cosa pitturavi?
Pitturavo soldatini da gioco, ma diciamo che mettevo su del colore all'inizio per non giocarli grigi, mettiamo così.
E da dove è arrivata questa passione?
Ho cominciato con mio fratello, che ha 5 anni più grande di me, e mi ha introdotto al gioco dicendo: dai, c'è una scatola da 2 giocatori, così finalmente giochiamo insieme. Ed era una scatola con 2 eserciti piccolini, una 20ina di miniature per lato da montare
e poi da giocarci.
Esatto.
Ma spesso funziona così, cioè qualcuno che tra virgolette ti tira dentro?
Spesso è qualcuno che cerca un avversario, oppure banalmente si passa davanti ai negozi che li vendono e vieni catapultato dentro perché li vedi tutti pitturati in vetrina e fanno un certo effetto. Poi c'è quello piccolo, quello grande, quello medio, quello con le armi particolari, le ali, insomma sono tutti diversi e veramente ti invoglia perlomeno ad entrare.
Quindi arriva prima il fascino grafico piuttosto che il fascino per il giocarci?
Per me perlomeno e per tanti di quelli che conosco sì, c'è poi invece chi invece segue più la parte competitiva, quindi cerca un'esperienza un po' particolare e allora si avvicina al gioco.
Allora entriamoci in questo gioco, abbiamo detto somiglia un po' a noi per cercare di renderlo più accessibile a tutti e tutte, abbiamo detto è un po' come gli scacchi, è vero o non è vero, com'è che funziona? Tu arrivi col tuo esercito, com'è il gioco? Cosa succede?
Dipende dal gioco, però sostanzialmente quello che accomuna un po' tutti è che c'è un campo, che può essere più o meno grande, degli elementi scenici, che possono essere case, rovine, montagne, laghi, fiumi, qualsiasi cosa, in base a quello che si va a rappresentare. Ognuno arriva, come hai detto bene, col suo esercito da x mila punti, x centinaia di punti a seconda del sistema, si schiera e poi ci sono delle regole che ti dicono quanto muove il modellino, quanti attacchi fa, come ferisce, come resiste, quante botte può prendere.
Le regole sono sulla carta?
Sono sulla carta.
Quindi avete delle carte?
Di solito sono manuali. Okay. Sono manuali più o meno grandi, c'è cioè quello delle regole generale e poi ogni esercito ha il suo con delle sue regole speciali, con le sue unità, eccetera, eccetera.
Non c'è un arbitro, nel senso chi arbitra gioca?
Dipende, negli eventi grandi ci sono gli arbitri assolutamente, perché le zone grigie ci sono sempre e l'arbitro ci vuole, però ecco, quando si gioca tra me e te, no,
certo.
Giochiamo io e te.
Poi hai detto una cosa, non questo venerdì, il weekend prossimo, hai detto, se volete venire a vedere come funziona, ci sono delle serate che sono organizzate all'interno di club, se così vogliamo dire.
Sì, esatto, abbiamo questo giovedì giochiamo ad Ascona. Invece venerdì prossimo giocheremo a Castione e tendenzialmente tutti i venerdì sera giochiamo a Castione nella vecchia sala comunale, dalle 8:30 circa in avanti l'accesso è libero, solitamente organizziamo le partite prima, ma chi vuole venire a vedere è assolutamente ben accetto. Ci sono poi altri punti di giochi dove ci ritroviamo a chiamata, mettiamola così. Mm-hmm.
Cioè, ha incuriosito il pubblico e mi dicono, ma la questione della storia vale anche poi per la sfida? Tu dicevi prima del colore, per come colorare, c'era il blu di Prussia, dicevi, sì. Ecco, per esempio quello è una categoria, il fantasy ti permette di gareggiare, da quello che ho capito, sì. E non sai come andrà a finire il gioco.
Esatto.
Nella storia ci chiedono come bisogna rispettare la battaglia, come è andata,
sì, esatto.
Quindi sai già che perderai. No, non lo so, mi chiedo.
No, no, è proprio così in realtà. Adesso io non ho mai veramente approcciato quel lato lì, però lo conosco un pochino. E assolutamente sul lato storico si rimette in scena una battaglia. Quindi l'esito è scritto, non si può cambiare. E la sfida in quel senso è riuscire a portare l'esito della storia verso quello che è già scritto.
Quindi tu nel manuale avrai scritto... non lo so, cosa, un esempio di cosa.
Napoleone che perde a Waterloo. Quello succede, è successo nella storia, quello succederà nella rievocazione che vai a giocare, però con i tuoi modellini, muovendo insomma i tuoi pezzi e portando avanti la storia.
Mentre nel caso in cui della parte fantasy si lascia, giustamente come dice il nome, un po' più di spazio alla fantasia,
esatto.
a sviluppare il gioco a seconda di quale piega prenderà il gioco. È giusto fare il paragone con Risico, a proposito di un altro gioco super famoso che esiste da un sacco di anni?
È facile come immaginario, è assolutamente giusto, e ci sono giochi di quella dimensione lì, che chiaramente il carro armatino non è così poco definito, però sì, Risico è, se vogliamo, un gioco da tavola che va verso... Adesso qualcuno mi picchierà stasera, però...
Lorenzo Criscione,
ti proteggiamo noi.
Con chi arrabbiarsi, non noi, noi mani... No, io invece me ne lavavo le mani, no, non
però
è vero.
Però rende l'idea.
Ci stai portando nel tuo mondo, hai aperto una porta e devo dire, da quando l'hai aperta, la stiamo scoprendo, sta prendendo forma. Ho bisogno di un altro paragone per capire da dove arriva. Se penso per esempio alla pétanque, le bocce, ci rivolgiamo verso la Francia. Qui da dove arriva il modellismo, o dove perlomeno ce n'è di più? Dov'è che
dove
vive di più?
Dove vive di più probabilmente resto in Inghilterra, perché diciamo che dal Novecento in avanti il grosso della produzione è cominciata e continua lì. Da dove è nata prima possiamo risalire veramente indietro, dagli Egizi, forse anche prima. I primi modellini, c'è chi dice che sono anche stati gli 8000 soldati d'argilla, per dire. Nella realtà poi storicamente si è passati un po' alla rievocazione navale, quindi i primi modellini che sono arrivati in Europa sono più verso appunto delle navi. Poi sono entrate nelle case dei lord, se vogliamo, rappresentazione del proprio esercito. Quindi c'è chi voleva la miniatura del proprio soldato per dire: ah, questo è il mio esercito che sta combattendo lì.
Guarda quanti ne ho, se ne hai tanti.
Esatto. E fino a poi Napoleone, se non sbaglio, anche qui qualcuno mi picchierà stasera, che ha preso in mano un po' la situazione per dire: ok, usiamo questi soldatini per qualcosa di concreto. E effettivamente faceva strategie di guerra utilizzando le miniature.
I videogiochi rispetto al modellismo vanno in parallelo, amici nemici?
Vanno assolutamente in parallelo. Più andiamo avanti nel tempo e più escono giochi che riprendono dall'ideologia della storia creata dal modellismo. Adesso non voglio far nomi, però ecco, uno Space Marine è un gioco che è uscito qualche tempo fa ed è preso proprio da queste miniature qui. Quindi in realtà il mondo nerd, se lo vogliamo chiamare così, si sta allargando un po' a tutto. C'è il fumetto, c'è la serie, c'è il modellino e c'è anche il videogioco.
Quindi siamo partiti dal mondo bellico e io ho qua sempre il mio maggiordomo con la parrucca. Il maggiordomo, io mi chiedo, in un gioco, abbiamo parlato piuttosto di comunque battaglie, cosa fa il maggiordomo?
È di supporto. Combatte anche lui, però è anche di supporto. Ma qui per esempio c'è un cuoco, una cuoca, con una padella, e lei addirittura combatte con la padella, e una regola speciale che quando colpisce qualcuno lo stordisce, perché giustamente la padella fa male in testa. Quindi tutto può avere una regola particolare. Poi ci sono i giochi più se vogliamo comici, mettiamola certo. così, per cui allora ti trovi anche l'animale particolare umanizzato. Oppure la signorotta di turno, il nobile con la pistola, insomma c'è veramente di tutto.
Ognuno ha la sua arma, tra virgolette, sì, esatto. Ognuno è utile per il combattimento, comunque esatto. Quella è la questione.
Esatto, ci sono delle sinergie tra personaggi, tra modellini, e alcuni vanno sfruttati parecchio, altri magari sono meno interessanti durante il gioco, ma sì, ogni modellino ha il suo.
Molti modellini arrivano al gioco, alcuni tra virgolette si fermano all'esposizione, come il caso dei modellini, per chi ci sta guardando, che stanno un po' alla tua sinistra. Uno tra l'altro lo hai portato a questa esposizione a Parigi, a Versailles, dove appunto in quel caso è una competizione di estetica, cioè di bellezza del modellino?
Non proprio di bellezza, ma proprio di qualità della pittura, quindi si va veramente a vedere quanto sei stato bravo a pitturare quel determinato modello. E adesso questi qui ho solo fantasy, perché io principalmente faccio quello, non mi sono ancora mai approcciato allo storico, e quindi l'idea è cercare di raccontare una storia con il tuo modello e poi pitturarla bene. In questo caso particolare questa è una driade e l'idea era che sta portando la primavera. Quindi c'è appunto, in realtà il grosso è sul mantello, parte dallo scuro, arriva sul verde in cima, e l'idea è proprio che sta risvegliando il bosco. C'erano modellini veramente da qualsiasi tipologia, dal diorama alla, non so, alla giubba, al ghepardo, veramente di tutto.
Ho capito solo il ghepardo.
Quante persone ci sono in un'esposizione del genere?
Questa, che avviene ogni 3 anni, eravamo oltre 1700 partecipanti, proprio come competizione, una media di 5-6 modelli ognuno, arriviamo facilmente, erano in realtà registrate oltre 20.000 modelli.
E tra poco, cioè tra un qualche mese in realtà, ce ne sarà anche una nella Svizzera italiana.
Esatto, Giubiasco, ne stiamo organizzando una per il 31 gennaio, 1 febbraio, quindi sabato e domenica, è il WT Open, ed è proprio una mostra, un concorso, e sarà possibile entrare in questo mondo con tutte le scarpe, quindi chiunque è invitato a entrare al mercato coperto. Esatto. E appunto l'ingresso è gratuito, quindi venite a entrare in questo, a conoscere questo mondo. Ci saranno tavoli per montare una miniatura, per pitturare, sperabilmente per pitturare la propria miniatura. Ci saranno demo sul palco, interviste, negozi dove comprare, acquistare, corsi. Stiamo cercando di costruire qualcosa proprio per far conoscere a 360 gradi questo hobby. E siamo ancora in corso, siamo in corsa, fra l'altro, se volete, non so se posso spammare spudoratamente, se volete seguire il percorso, la nostra pagina Instagram, che è WT-open, ci trovate lì giornalmente con gli aggiornamenti, e appunto l'idea è proprio quella di far conoscere questo mondo nella versione di monta dipingi.
Certo.
Sul gioco invece, come detto, ci sono le serate per adesso, ci sono i tornei, ci sono eventi come il T-Nerd a maggio, insomma siamo un po' in giro.
Allora ripetiamo, WT-open, anche soltanto perché volete farvi un'idea grafica di come appaiono questi modellini, appunto dal mondo fantasy fino al mondo della rievocazione storica, che abbiamo capito sono i due grandi mondi che stanno all'interno del modellismo.
Che abbiamo anche capito quanto piacciono a Lorenzo Criscione, mi immagino quando conosci qualcuno in quanto tempo scopre questa tua passione?
Probabilmente in tempo zero, ancora prima di cominciare a parlare. Poi, giusto una cosa, perché se no di nuovo stasera mi picchieranno. Stiamo parlando di modellismo statico, c'è poi tutta la parte di modellismo dinamico che è tutta un'altra cosa, macchinine, navi che si muovono, elettricità, benzina, insomma è tutto un altro mondo che è un po' fuori questo, ma c'è anche quella parte, modellismo ferroviario fra l'altro.
Lorenzo, grazie per essere stato con noi e per veramente averci aperto le porte di questo mondo, che non è un mondo così piccolo come abbiamo capito. Grazie mille.
Grazie a voi.